Jesse chiamò Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: nemmeno costui. Jesse fece passare Sammà e quelli disse: nemmeno costui ho scelto. Jesse allora fece passare tutti i figli, tutti i 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Un altro aspetto forse importante.
Brava, brava Isabella. Dice Isabella: quello neanche considerato. Dirà: è nel gregge. Però pensiamoci a questo, eh? È il criterio del talento. Ma è il criterio del talento. Cioè il criterio di: io scelgo per te il criterio per diventare qualcuno. Tu invece non sei nessuno. Non puoi diventarlo. Lo dico in un modo pastoralmente vicino a noi. Pensate, chi è catechista, chi è parroco, chi è educatrice, educatore, chi ha una responsabilità in un gruppo, chi è insegnante. Quante volte siamo stati smurrati da un ragazzo per cui non davamo neanche un soldo bucato, dicendo: questo è il peggiore della classe. Prima elementare, io mi ricordo, ho insegnato 3 anni alla scuola materna elementare, c'era un ragazzino che mi faceva disperare in terza elementare. Non riuscivo a tenerlo fermo, ma seriamente, non riuscivo. Un giorno manca, ho detto: ah, finalmente ho fatto una lezione tranquilla. È venuta la mamma e mi ha detto: lo sa che ho dovuto trattenere mio figlio a casa, aveva la fede, voleva venire a fare religione. Cioè, questo mi ha fatto riflettere. Non veniva solo per fare chiasso, veniva, e le altre materie non voleva andare a scuola, veniva lì perché aveva questa passione, ma la dimostrava in un modo per cui io speravo che non venisse. Ma questo è il criterio di chi essere, è il criterio di chi non risponde ai miei criteri, non è adatto. Dio sta ribaltando completamente l'obiettivo. Quello che proprio sembra che non risponda al tuo criterio, a quello che tu dici efficienza, siamo in un mondo di efficienti, eh? Solo chi produce, solo chi fa, solo chi è, allora quello è buono. Chi invece produce un po' di meno, chi è un po' fuori dalle righe, è fuori. Questo credo che possa essere utile per il nostro modo di operare, anche per la pastorale parrocchiale, la pastorale catechistica. È vero che i ragazzi che fanno più chiasso sono i peggiori? È vero che i ragazzi che sembra che non ascoltino ci danno fastidio, ce lo possiamo dire e ce lo diciamo, siamo sinceri, non stiamo facendo apologia del chiasso, ma a volte il nostro criterio non è il criterio fondamentale. A volte c'è qualcuno che si comporta in un modo fuori dalle righe, ma che apprende, ascolta, percepisce, è più vicino a ciò che diciamo e a ciò che insegniamo piuttosto che a quello perfettino che ci porta tutti i compiti ma che a cui non interessa niente quello che stiamo dicendo. Viene solo perché il genitore lo obbliga, perché è ligio al dovere. Vorrei dire, pensate una parabola famosissima, figlio del prodigo, i 2 figli. Chi dei 2 è più ligio, chi dei 2 è più libertino, chi dei 2 si sente più figlio, chi dei 2 si sente più servitore. L'altra parabola di Matteo, sempre un padre con i 2 figli, va nella vigna. No, no, non ci vado.
Poi ci va.
L'altro invece: papà, vado subito, un attimino, mi cambio le scarpe, arrangiati. Pensiamoci a questo. Questo ci può aiutare appunto nel valorizzare forse chi abbiamo un po' che scantona nel nostro modo di pensare, nella nostra classe di catechismo, nel nostro, quelli che ci sembrano forse dobbiamo riguardare, avere un altro occhio, provarci almeno, anche quando ci danno fastidio. Perché Samuele qua non è così contento, ha proposto già 3 personaggi a Dio, neanche uno gli è piaciuto. Chiederà un nuovo personaggio, non sa come fare, e allora dice: sono qui tutti i tuoi giovani? Rispose Jesse, come ci diceva signora Isabella, si era quasi dimenticato di quello. Rimane ancora il più piccolo, che sta a pascolare il gregge. Ricordiamoci, il Vangelo di Matteo, anche se non è il Vangelo dell'anno, parlerà continuamente dei più piccoli, l'accoglienza dei più piccoli. Non è solo l'idea di chi è piccolo d'età. Non c'era questo nel Vangelo, assolutamente. È colui che ha accantonato il più piccolo, è colui che è emarginato, è colui che è messo
Come? Sì, quello, esatto, quello che è proprio rifiutato. Come qua?
Il più piccolo non è solo d'età, non è solo perché è il più giovane, ma è quello che viene messo da parte, cioè quello che non ha il talento per diventare re. Secondo il criterio di essere, Dio ribalta questo talento. E infatti manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Guardate, l'ho segnato di rosso. Criterio. A noi piace perché siamo appassionati. Siamo appassionati di Raul Bova, Scamarcio, Leonardo DiCaprio. Sono belli attori. Ma non valgono per la guerra in quel contesto. Qua il re deve essere ma qui il re deve essere scelto perché è forte, perché è rude, perché non ha paura di distruggere gli altri. Ricordate che il re di Israele era scelto per salvare il popolo dai filistei, e salvarlo vuol dire distruggere. Viene un ragazzino, questo magari si commuove, e cosa distrugge a fare? No, non va bene. Guardate, ripeto, questo l'ho detto tante volte un po' scherzosamente, ma credo che possa essere utile anche scherzosamente. Ricordate che gli autori antichi non avevano né la penna bic né la carta pigna. Quando scrivono, scrivono misurando ogni lettera. Ricordate, tanto che tutti i papiri greci, latini ed ebraici sono scritti in lectio cursiva, cioè non ci sono spazi tra una parola e l'altra, proprio per risparmiare tutto lo spazio possibile. Se il nostro scrittore scrive questo, lo sta scrivendo per darci un criterio importante. Quello che apparentemente sembra inutile, fu inadeguato, è proprio questo che dà la caratteristica, questa bellezza, questa gioventù, questa frivolezza apparente di Davide sarà proprio il criterio usato da Dio, questo modo esuberanza, il criterio usato da Dio per innestare un nuovo modo. Era andato male con Saul, perché il modo di Saul era quello di dire: io sono forte, perciò la regalità è legata ai miei muscoli, alla mia prepotenza in tutti i sensi, prepotenza. Qua invece il criterio è quello: avete voluto un re? Ecco, il re è scelto il più piccolo, proprio perché chi governa continua ad essere Dio. O può governare il più piccolo, ma ascoltando il cuore di Dio. Questa è una cosa, ricordate, San Benedetto da Norcia, nella regola benedettina, dice che nel capitolo, quindi quando i monaci si riuniscono solennemente per decidere qualcosa, sia sempre ascoltato il parere del più giovane. Questa era la regola, eh? Tutti parlano, l'abate la parola, il vicario, il priore, eccetera, ma sia sempre ascoltato anche il parere del più giovane. Intelligentissimo San Benedetto, eh? Che il più giovane, non perché dicesse qualcosa di nuovo, ma perché la sua sensibilità poteva aiutare, poteva essere di monito a tutti gli altri monaci. Disse il Signore: alzati e ungilo, e lui. Samuele prese il corno dell'olio, lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore ruppe su Davide. Da quel giorno in poi Samuele si alzò e andò a Rama. Qua ho messo Brad Pitt, l'attore, tanto per ricordare. Qua invece volevo ricordare solo una cosa. Ricordate che Davide, una volta l'unzione è privata, ricordate questo, eh? Nessuno sa e nessuno deve sapere che è stato unto, perché altrimenti Saul potrebbe uccidere Samuele che lo ha unto e potrebbe uccidere il suo rivale. Viene introdotto in un modo piuttosto strano ma emblematico Davide a corte per suonare, perché si dice che è abile a suonare per Saul. Guardate, lo spirito del Signore si era ritirato da Saul e cominciò a turbarlo un cattivo spirito venuto dal Signore. Non ci stupisce questo, eh? Ricordate che per l'antichità ogni cosa era governata da Dio, non esisteva uno spirito di Dio buono e il demonio cattivo, assolutamente non c'era questa mentalità, tutto veniva da Dio. Ricordate Giobbe quando viene tentato e un po' questo diavolo, questo angelo che chiede, è solo colui che fa, l'abbiamo già detto l'anno scorso, ricordate, colui che fa il pubblico ministero, dice: adesso lo proviamo, ma sei tu che concedi, sei tu che permetti la prova. Anche qua c'è questo, eh? Allora i servi di Saul gli dissero: ecco, un cattivo spirito di Dio ti turba, comandi il Signore nostro e i servi che gli stanno intorno, e noi cercheremo un uomo abile a suonare la cetra.
Come si dice in campidano, su suonadori. Uno che suona. Sembra una cosa piccola, eh? Eppure guardate, è stato scelto, unto come il più piccolo, entra a corte come un semplice suonatore di cetra. Quello che noi diciamo il piccolo talento, metti a frutto il piccolo dono che hai, ecco, mi pare possa essere utile per questa visione, in questa visione. Ma noi diciamo, ma io che cosa sono? Forse non si dice ad Alghero e dintorni, ma giù da Oristano in giù si dice molto, diciamo anche da Macomer in giù, va? Si dice molto, chi sono io? Cosa posso fare io? Che compito ho nella Chiesa? O è il Papa che può fare tanto? In questa situazione di grande difficoltà, di terrorismo, è molto delicato, io chi sono? Non sono nessuno. In un momento in cui ci sono molte difficoltà storiche, religiose, di rapporti, che cosa faccio io che sono un prete di campagna? Uno che legge la Bibbia, una mamma di famiglia, che cosa faccio? Lo lascio solo come domanda. Spero che però neanche ad Alghero questo avvenga. Chi sono io? Forse bisogna proprio scoprire con Davide che è un piccolo ragazzo con un po' d'ambizione, conoscendo il proprio talento, conoscendo il proprio dono, ha la capacità di poter rimettere in sesto il regno di Dio, di poterlo aiutare, di poterlo far andare avanti. Pensate un po' quanto terrorismo, non con bombe, ma con la lingua, ogni giorno ci circonda. Speriamo di non farlo noi, ma non siamo immuni neanche da questo. Quante volte una parola di calunnia genera terrorismo tra di noi? Quante volte un'allusione piccola? Se sapessi, non ti posso dire che cosa ha combinato in gioventù, ma se te lo potessi dire, meglio non dir, già detto, no? Stimo moltissimo Michele Corona, meglio che non ti dica, lo conosco personalmente, ma vabbè, meglio che tu lo... Che cosa è? Stupidata, ridiamo, vero? Ma che cosa è? È proprio quello di instillare il dubbio e dire: questo è il terrorismo. E il terrorismo è mettere la paura di fidarsi degli altri, è mettere la paura di guardare una persona in faccia e poter dire: ti dico la verità e spero che tu me la dica. È il fatto di conoscerti per come sei, avere il coraggio di conoscerti. Mia nonna paterna diceva sempre: quando conosci una persona che andava a Pasavai in deserti forosi.
Questo lo diciamo anche
Si dice anche giù, no? Cioè, una volta che la frequenti, oppure dicevano Uboetta e Sai, una volta che hai mangiato insieme Uboetta e Sai, cioè una quantità di sai che non si mangia in un momento, si mangia in vari pranzi. Questa è l'idea. Cioè la conoscenza delle persone e riconoscere le persone con calma, vedendole nella gioia, nel dolore. È questo che viene fatto appunto con Davide, il quale noi lo stiamo accompagnando adesso in modo un po' veloce, ma vi invito a leggere questi racconti di Davide ancora di più. Guardate come viene presentato dai servi di Saul che lo presentano a corte. Viene presentato come uno che sa suonare, uno che è forte e coraggioso, abile nelle armi, saggio di parole, di bell'aspetto e il Signore con lui. Criterio fondamentale. Questa presentazione è una fotografia eccellente di Davide. Non c'è scritto che può sbagliare, però. Non dimentichiamocelo, questo ci piace molto, ma non c'è scritto che è fallibile, non c'è scritto che è come tutti gli uomini che possono cadere, che possono non fare queste cose. Questa è la sua capacità, queste sono i suoi talenti, le sue prospettive, ma potrebbe non metterle tutti a frutto. Allora, vedremo subito dopo, nell'episodio di Davide e Golia, come ci sono un po' di problemi anche all'interno della figura di Davide. Forse ci può aiutare anche a noi, ok? Pausa 5 minuti, 7 minuti e riprendiamo ai 35, ok? Come sempre. Allora, dicevamo come stiamo facendo in quest'anno. Questo è il tempo, abbiamo un po' di minuti, come vogliamo, per eventuali domande, critiche, suggestioni, aiuti che ci facciamo a vicenda. Già qualcuno me lo ha fatto in privato, ma se abbiamo qualcosa da dire è bene farlo, perché così ci aiutiamo tutti, come capita quando si cammina insieme. Prego, a voi.
Un'osservazione.
Piera.
Dio ci ha creati liberi.
Vai, parla veloce.
Dio ci ha creati liberi e loro si sono messi un padrone.
Non so se avete sentito, Piera dice, Dio ci ha creati liberi, eppure loro si sono messi un padrone, si sono messi un re, hanno scelto. Non commentiamo, ma è già importante la suggestione data. Qualche altro aiuto? Grazie Giovanna. Prego, prego.
A me piace molto quando Samuele, diciamo, come uomo e anche per la paura sia sua, anche di Davide, che va, fa tutto in segreto. Quindi il segreto è sempre stato. Anche oggi si parla anche di tanti accordi che si fanno in segreto, però a volte per l'incolumità di tante persone.
Sottolineato un aspetto interessante da collegare e vagliare logicamente, eh? Ogni applicazione meccanica può diventare una cosa anche molto pericolosa, quindi, ma noi che siamo adulti ci facciamo aiutare appunto da questa suggestione. Prego.
Il criterio di Dio è che non guarda l'aspetto esteriore, invece qui viene rimarcato l'aspetto esteriore, come mai?
Qual era l'aspetto esteriore? Ha fatto benissimo, brava, ha centrato, eh? L'aspetto esteriore necessario era la forza, cioè un re si sceglie perché è forte, robusto, sa combattere, sa uccidere. Qua invece il criterio è proprio l'esatto contrario, è vero.
Per mettere in evidenza che non era ciò che si aspettava da un re.
Esatto, proprio il contrario, cioè non serve uno che sia forte, robusto, corpulento, violento, ma tutt'altro. Si sceglie una persona che non ha tutti questi criteri, ma che sia scelta dal cuore di Dio. Quindi è interessante, quindi, è molto.
Per rimarcare che non era forte.
Sì,
si dice che era bene.
Diciamo che il criterio consueto di un'elezione regale viene totalmente ribaltato. Viene ribaltato con un altro, come ci aiutava anche Giovanni, con questo aspetto della bellezza. Bello. Raul Bova può fare il generale dell'esercito, ma può fare telenovele, non quelle. Adesso lo dico con una battuta. Ma qual è il criterio? Quindi il criterio viene ribaltato, quindi noi andiamo anche oltre tutti gli aspetti. Ricordate, questo lo abbiamo detto già dall'anno scorso, ricordate che come metafora, la Bibbia può sembrare un deserto, cioè una terra arida, soprattutto questi racconti. Che cosa ci dicono a noi credenti? Sono racconti che non parlano di niente. Abbiamo la necessità di prendere una sonda e andare a vedere l'acqua che si trova sotto, cioè il messaggio che apparentemente è nascosto, ma che irrora tutto il terreno che si trova sotto. Quindi anche in questo caso, come lei ci dice, il criterio è questo, ma sotto che cosa ci sta? Quale criterio, quale messaggio ci sta? Che direi con una frase di Isaia, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Quando vi fissate troppo che la fede passa attraverso delle vie prestabilite da uomini, forse qualcosa non sta più funzionando, forse qualcosa, un cortocircuito è presente, come in questo caso. Prego Isabella.
No, perché Allora, il popolo di Israele ha chiesto un re, voleva un re. Però poi io vedo la presenza di Dio in questa storia di Israele, cioè che Dio è d'accordo, quindi sa, si rende quasi complice o però, alla scelta di questo re, perché tramite il profeta Samuele lo fa. Ecco, per questo che non riesco a, perché questa è una scelta di Israele, perché dice Israele e poi si mette anche un padrone, ecco, quel secondo le parole del profeta Samuele, però Dio d'accordo, è sempre presente in questa, nella storia di questo popolo. Non
sì.
So questo che volevo.
Sì.
Si è messo in mezzo Dio.
Isabella ha usato un termine.
Non so, io mi
ha detto
così.
No, ha usato un termine complice. Dobbiamo vedere se questo atteggiamento è di complicità o ancora una volta di accompagnamento di una libertà. No, ma ha fatto bene Isabella, è un termine azzeccatissimo, arrivò subito Totì, azzeccatissimo come termine. Questa è la prima impressione, fanno una cosa sbagliata e lui la prova, no. Ma io direi accompagnamento di una libertà, cioè tu scegli il contrario di ciò che ti propongo? Benissimo, io ti accompagno in questa scelta per farti capire come è successo con Davide. Saul è stato un criterio sbagliato, Davide può essere il criterio giusto, cioè ci può essere un re, posso tornare indietro, accettare un re, ma un re che accompagni alla fede, un re che accompagni alla crescita del popolo, non come Saul, il quale è solo un re che vuole conquistare per se stesso il potere. L'accusa di Samuele era proprio questa. Invece un re che aiuta, vi ricordo, per chi avrà tempo di farlo, leggete Deuteronomio 18, c'è la figura del re. Cosa deve fare il re? Il re deve fare leggere la parola di Dio di mattina e di sera, dice, copiarsi un prendere con sé una copia della legge del Signore e leggerla giorno e notte. Questo è il criterio del re. Quindi vedete, c'è una possibilità anche con l'istituzione monarchica che tutto vada come vuole Dio, cioè che tutto vada per il favore del popolo e perché l'uomo cresca, ma l'importante è capire come farlo. Se uno si vuole mettere come Dio al posto di Dio, allora le cose non funzionano, come ha fatto Saul. Se invece, come Davide, che pur sbagliando, pur un po' zoppo, continua a cercare il bene del popolo, ci prova almeno, non sempre ci riesce, ci prova, allora anche l'istituzione monarchica non è qualcosa data da Dio complice, ma da Dio che accompagna questo popolo. Pensate nella nostra vita, quante volte abbiamo fatto scelte, come dire, non proprio azzeccatissime, ma Dio non ci ha fulminato dall'alto. Non è arrivato il fulmine o la saetta per distruggerci. Anzi, forse in un altro modo, con quella strada sbagliata, siamo stati accompagnati a ritornare, a riprendere questo cammino. Totino, prego.
Nel Nuovo Testamento, cioè in modo particolare nel Vangelo, la figura di Davide in qualche modo si contrappone a Gesù, cioè la figura di Davide era sempre vista come colui, cioè il figlio di Davide, diciamo, era sempre visto come colui che sarebbe dovuto venire a liberare dai romani, dai nemici, eccetera, eccetera. Si oppone invece una figura di Gesù che è il figlio di Dio, che invece prende un tempiule, se lo spinge in suoi fianchi e si mette a lavare, e fondamentalmente per questo poi che l'hanno ammazzato. Allora io dico, questa figura di Davide nel Nuovo Testamento in qualche modo si contrappone, mi sembra, alla figura di Gesù, che è quel che, essendo figlio di Dio, ha ben altri progetti che non quelli di instaurare un regno fatto sulla violenza, fatto su, e quello un po' che Giovanni Battista aspettava, non fanno di scure, che verrà da parte e sia però. Quindi mi sembra che il Nuovo Testamento questa figura di Davide avrebbe un pochettino, no?
Rimessa in discussione.
Rimessa in discussione della figura di Gesù, che fondamentalmente è quella che poi noi, come cristiani, eccetera, abbiamo come modello, più che altro.
C'è una cosa interessante, Totino c'entra un altro degli obiettivi del nostro, della scuola della parola, cioè mettersi domande oltre i brani che leggiamo e provare a guardare un po' trasversalmente la scrittura. Gesù viene chiamato più volte figlio di Davide, no? Non lo rifiuta mai, però non se lo attribuisce. Lui si attribuisce sempre, quando parla di sé, il titolo di figlio dell'uomo, neanche figlio di Dio. Figlio di Dio glielo mettono gli evangelisti,
infatti quando Osanna il figlio di Davide, quello per me è vero proprio, cioè no, quella folla che grida figlio di Davide non ha capito nulla.
Non ha capito nulla, però Gesù non li rimbrotta, come capita in altri momenti in cui gli danno altri titoli. Con figlio di Davide non lo rifiuta, perché qual è l'idea? È vero, credo che sia giusto, mi pare personalmente, poi non sono il verbo divino, ma mi pare sia giusto ciò che dice Totino, cioè quella figura di Davide, potente, regale, messianico, militare, viene rifiutata da Gesù. Ma non rifiutata, come dire, esplicitamente, viene modificata. Cioè entra come un re a Gerusalemme, Osanna il figlio di Davide. Sì, è entrato come Davide, il quale era entrato in groppo un mulo, uguale, identico. Ma la modalità non è prendere Gerusalemme in suo possesso, come ha fatto Davide.
La massima non è groppo.
Sì, scusate, sì, un asino.
Perché il mulo era già
sì, potere. Sì, sì, ha ragione, sì, un asino, non con un cavallo, sì, non con un cavallo. Entrano entrambi nello stesso modo, ma Gesù non vuole entrare a guadagnare Gerusalemme, cioè a guadagnare lo scranno. Entra a modificare il tempio.
Ma il popolo perché lo chiama figlio di Davide?
Perché era normale, era normalissimo, era il Messia, viene riconosciuto come Messia, un certo tipo di Messia. Sì, prima Angela.
La discendenza, semplicemente.
La discendenza.
Certo.
Infatti, il discendenza.
Poi ricordiamoci, nasce a Betlemme, vero?
Esatto,
la stessa città.
Esatto.
I Vangeli ci portano in questa ottica che lui è, perché tutti gli oracoli parlavano di una casa di Davide che non avrebbe tramontato. Ma mi pare che la suggestione di Totino sia importante, cioè questa davidicità di Gesù è uguale alla regalità che aveva il re Davide o è modificata? È totalmente rifiutata o è accettata ma con varianti? Domenica.
Perché Gesù era un ebreo consacrato, quindi non ha mai rinnegato, ha cercato di cambiare, di modificare, ma lui non poteva mai, cioè lui era figlio di Davide.
Assolutamente, ma pensate questo con Davide, pensate ciò il grande discorso della montagna con la legge. Gesù rifiuta la legge, la Torah, la nega, dice assolutamente, non la nego, ma la porto a compimento. Quella figura di Davide, che si era trasformata in una figura regale, potente, militare, messianica in senso da esercito, Gesù la riporta a compimento. Qual era il volere di Dio con la figura di Davide? Trovare un uomo secondo il mio cuore che aiuta, vi ripeto, leggete se vi capita la figura del re in Deuteronomio 18, vedrete, il re è annoverato come una figura di spicco in Israele, a fianco al profeta e a fianco al sacerdote, cioè non è una figura rifiutata, è una figura che se compie il suo ministero, se compie il suo servizio, fa molto, perché aiuta il popolo a tornare a Dio. È quello che poi noi chiamiamo normalmente il pontifex, cioè il pontefice, cioè colui che fa da ponte tra Dio e l'uomo, che ci riguida. Questa era la figura. Ricordate che cosa diceva il popolo quando ha rifiutato il progetto di Dio di non avere un re? Dice: vogliamo uno che ci guidi in battaglia. È vero, il re, secondo Deuteronomio, dice che deve guidare il popolo, ma non in battaglia. Deve guidarlo nuovamente a Dio. Quindi abbiamo questo, quelle suggestioni che sono state date, ecco, messe insieme, questo è il nostro obiettivo, messe insieme, vedete come rifocolano un po' il Nuovo Testamento e ci aiutano a vedere come Gesù effettivamente non viene a distruggere niente del passato, ma a ridare significato, a riportare al significato attuale. Ricordate tutti quei brani sul divorzio, eccetera, dice: io non vengo a distruggere la legge di Mosè, ma a ricordare che cosa era in principio. E così anche nel ruolo del re. Andiamo un attimo a vedere se non c'è qualcos'altro. Giovanna? Sì.
Che non ha accettato il
mettiamo, lo lasciamo alla riflessione, Giovanna, questo. Lo lasciamo, nel senso che comunque è molto valido ciò che dici, ma teniamo, prego, a te. Scusate.
Sì. Se questi personaggi, Davide e Saulo, che seguiremo, come anche di cui Samuele, tutti i personaggi che sono stati nominati, mi chiedo in qualche maniera, siccome siamo partiti dal coraggio degli esseri umani, credere negli esseri umani, allora sembrava il più piccolo, anzi era il più piccolo, il Signore ha scelto quello che nessuno si aspettava scegliesse. Comunque nella storia della salvezza c'è anche Saulo, e c'è, quindi mi chiedo, questa è la domanda, queste persone che si chiamano così possono essere sono fatti anche di ultimo
sì. Infatti una delle cose che credo possa essere su questa ottica, non c'è da risponderti, non è quasi una domanda ma anzi è proprio una bella riflessione la tua, pensate alle due genealogie del Vangelo, una del Vangelo di Matteo e una del Vangelo di Luca, dove si parla di personaggi che sono un po' gli antesignani di Gesù in una storia che è tutt'altro che bella, di alcuni personaggi, cioè Davide, Salomone, eccetera, alcuni personaggi che, come dire, non hanno proprio centrato l'obiettivo, eppure in quella storia Dio ha continuato a tessere la sua trama, e l'ha continuato a tessere, da quello che dicevi tu, l'ha continuato a tessere con degli esseri umani. A volte forse noi desidereremo che Dio intervenisse in modo forte, diretto in questa storia. Ci vuole Dio che viene e corregge le cose. Invece nella storia della salvezza questo non avviene mai. È un Dio che aggiusta il tiro con personaggi concreti, con uomini e donne concreti che camminano nel solco della storia, a volte molto bene, come Giosia, ricordate il re Giosia, migliore di lui non ce n'è mai stato e dopo di lui nessun re sarà come lui, ma anche con Saul, che è stato il primo re, questo non ce lo dimentichiamo, e questo è un altro aspetto interessante per la nostra scuola della parola. Saul fa una figura magra, proprio pessima, eppure è presente nella scrittura, lo hanno tramandato, Manasse dopo di lui, nei secoli successivi, nel periodo successivo, fa una figura pessima, un re di Israele peggiore di lui non è mai esistito, un empio, eppure nella Sacra Scrittura viene riferita la sua storia, perché è proprio questo rapporto con Dio che non sempre è azzeccato, un po' come dicevi tu, un po' come noi, non sempre azzecchiamo, sia nella nostra vita o nella vita dei vicini, non sempre queste storie sono storie eccellenti, storie esemplari, a volte sono storie, come dire, che vorremmo mettere al bando, ma quando si mette al bando una storia significa eliminare una traccia di Dio. Pensate, nessuno avrebbe dato un soldo per Zaccheo, il quale era una storia pessima, una storia ignobile, eppure Dio lo incontra, non gli chiede nessuna conversione, va solamente a mangiare con lui, sarà lui a dire rendo quello che devo, un po' moltiplicato. Perciò è vero, hai ragione, queste figure un po' storte, un po' sghembe fanno parte della storia della salvezza.
Come Pilato nel credo.
Come?
Come Pilato nel credo.
Che è presente, ma
è presente.
Io lo toglierei per scherzo, prego signora.
No, a questo proposito mi piace ricordare, constatare lo sguardo, il criterio di Dio nel guardare le persone, no? Quello che abbiamo visto prima, cioè noi guardiamo con l'apparenza, quindi mi è piaciuto questo con l'apparenza, cioè con i nostri limiti, insomma un po' superficialmente, ma Dio guarda con il cuore, quindi al di là dei nostri criteri, in profondità e poi alla lunga, insomma.
Sì. È vero, questo che lei dice mi sembra un criterio molto importante, quello proprio della lungimiranza, di questo progetto che va oltre, va in fondo. Pensate, ma questo è il criterio dei padri e delle madri, eh? I figli sono belli fino alla scuola materna, ubbidiscono, vero? Quando iniziano la scuola media già non ci sopportano più. Alla scuola superiore, mamma mia, non venire a prendermi a scuola, mia. Non farti vedere vicino a me. Quando si torna, dico stupidaggini, solo per stare con noi. Eppure quanto si vuol bene a un figlio o una figlia, anche quando, perché il criterio dell'amore è il criterio veramente della lungimiranza, cioè di chi guarda oltre il momento attuale. Anche nell'amicizia questo potrebbe essere così. È che nell'amicizia, se l'amicizia non è proprio ben saldata, diciamo che basta una parola storta e tagliamo subito. Basta uno sguardo, uno screzio e tagliamo immediatamente. Ma questo è proprio il criterio dell'amore, e se ci pensa anche il criterio di Gesù. È il criterio che nell'ultima cena dice: nessuno di voi starà con me.